Francesco per parlare con lui della cosiddetta svolta fiscale di Matteo Renzi, ma anche un po' per ragionare su altre questioni di carattere economico che in qualche misura hanno attraversato il dibattito nelle ultime settimane. Il crollo del prezzo dell'oro, vedremo chiudere tutti i compro oro che si hanno aperto in questi anni, vai a sapere. E poi ovviamente un occhio ancora sulla Grecia. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria e buongiorno a tutti e a tutte.
Beh, cominciamo così in maniera faceta. È crollato il prezzo dell'oro, chiuderanno tutti i compro oro che hanno aperto in questi anni come funghi. Ce ne sono quasi di più che i calcio scommesse vari, le aziende ippiche e i gratta e vinci.
Ma quelle sono le due attività che sono legate ai momenti di crisi. Tipicamente quando c'è crisi aprono i compro oro e le scommesse. È un fenomeno che in Italia non c'è stato negli anni passati, perché era vietato sia il commercio dell'oro sia le scommesse. Da quando hanno liberalizzato entrambi i settori è successo quello che tipicamente succedeva per esempio in Inghilterra, dove entrambi i mercati erano liberalizzati da tempo, per cui sono le attività che quando uno ha pochi soldi si vende i gioielli di famiglia o quello che gli rimane e si fa giocare i soldi alle scommesse sperando di arrotondare così e finendo per ingrassare poi i soliti noti, perché poi quelli che gestiscono le scommesse come quelli che gestiscono i videopoker sono poche società tutte legate al potere politico che operano in condizioni quasi monopolio e che hanno fatto miliardi anche loro con la crisi, senza ovviamente avere alcun tipo di tassazione, senza subire alcun tipo di tassazione, anzi usufruendo di un congruo sconto fiscale su una multa che gli venne combinata alcuni anni fa per diversi miliardi di euro e che non hanno pagato per nulla. Per cui un'attività così, no, il prezzo dell'oro sta calando per una serie di dati congiunturali che testimoniano in qualche modo l'andamento dell'economia, cioè è atteso, cioè in questa fase stanno calando tutti i prezzi delle materie prime, sono ai minimi da 13 anni circa, dal 2002 l'indice che raggruppa tutti i prezzi delle materie prime. Questo in parte è dovuto a situazioni di tipo contingente, congiunturale, atteso un rialzo dei tassi del dollaro e quindi normalmente va in controtendenza rispetto all'oro. La Banca Centrale di Cina ha dichiarato l'altro giorno che aveva riserve in oro molto minori di quelle che si riteneva, quindi vuol dire che ce n'è più in giro sul mercato da poter comprare e quindi per la legge della domanda e dell'offerta il prezzo scende. Soprattutto c'è una tendenza ciclica dei prezzi delle materie prime che hanno un ciclo grosso modo di 11 anni, in questo caso sono 13, dove anche il prezzo del petrolio è sceso molto, il prezzo delle altre materie prime, perché normalmente c'è una fase in cui le materie prime costano poco, vengono utilizzate, poi quando arrivano ai picchi del costo c'è una tendenza a sostituirle, a utilizzarne di meno, per cui diminuisce la domanda e quindi il prezzo scende. Diciamo che siamo nella fase discendente di questo ciclo, che è accompagnata da alcune situazioni congiunturali, quello ho detto, il dollaro e l'oro della Banca di Cina, per cui alla fine l'oro scende poco, testimonia in qualche modo anche il fatto che c'è una certa convinzione sul fatto che la crisi globale sia quasi finita, nel senso che poi verosimilmente, tanto per essere chiari, la crisi finanziata legata al debito sovrano eccetera eccetera, con questa cosa della Grecia avrà probabilmente un rallentamento, un po' darà un po' di respiro, ma sta per partire la crisi dei mercati azionari, che adesso sono ai massimi, Milano compresa, ai massimi dal 2009, da quando in Italia è cominciata la crisi, Shanghai poche settimane fa è crollata e poi si è ripresa proprio perché il governo cinese ha dato indicazioni alle aziende di Stato, è molto presente nell'economia, di comprare azioni per sostenerne il corso, però diciamo da qui a settembre-ottobre ci sarà il crollo del mercato azionario, per cui verosimilmente il prezzo dell'oro in quella fase risalirà, insomma, è indice di questa situazione, da un lato di attesa, dall'altro stanno cercando di realizzare gli ultimi guadagni sulle borse.
Benissimo, cioè benissimo, si fa per dire ovviamente, da questo punto di vista è tutto abbastanza. Veniamo a Renzi, leggevo prima l'articolo che propone il Corriere della Sera nel, di spalla in prima pagina di oggi su Dario Di Vico, il quale liquida abbastanza rapidamente la questione della fattibilità dell'annuncio dato da Renzi ed entra più nel merito della valenza culturale di questo annuncio, un annuncio che in qualche misura rimanda a davvero una trasformazione di quella che è stata la socialdemocrazia incarnata dal Partito Democratico e ci rimanda invece ad una dimensione di partito liberal di sinistra, liberal finché si vuole, ma di partito libero. Una svolta che mi sono permessa di paragonare a quella che fece Craxi tanti anni fa nell'intento di smarcarsi dal Partito Socialista Lombardiano. Oggi ci troviamo di fronte ad un Renzi che sembrerebbe incarnare ovviamente molto più a destra il medesimo ruolo, ma anche di fronte a quello che è la constatazione del completo fallimento delle socialdemocrazie in questi anni in un po' ovunque in Europa. Vico, ad esempio, fa un paragone rispetto al fatto che sulla Grecia le socialdemocrazie europee non sono state in grado di dire e fare assolutamente nulla. Io partirei dal dato culturale e poi passerei invece a quello che Di Vico esplicitamente ignora, dichiara di voler ignorare sulla fattibilità della riduzione della pressione fiscale, perché sappiamo bene che invece su questo piano sia le destre che le sinistre annunciano riduzione delle tasse ma in realtà non li realizzano.
No, ma infatti il problema è questo, una mutazione genetica di quella che era la socialdemocrazia europea già si è realizzata. C'è in questa crisi greca tutto un approccio alla Merkel, quasi nessuno si ricorda che i socialdemocratici stanno al governo con la Merkel e sono forza determinante perché la Merkel abbia la maggioranza. Schulz, quello famoso del capo di Berlusconi, ha avuto delle uscite rispetto alla Grecia che non sono simili a quelle che ha avuto Schäuble, l'oppositore interno alla Merkel nel partito della Merkel. Cioè, il meccanismo è che evidentemente una politica economica che ormai da anni è diventata una politica di liberismo selvaggio in Europa, che ha ammazzato la tradizione del capitalismo europeo, che era quella che in qualche modo dava più garanzie, più la possibilità, c'era il mito del nord Europa, i sussidi di disoccupazione, la casa garantita, l'assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, di fatto è morta. Si stanno riciclando con un meccanismo dove la competizione tra popolari europei e socialisti europei, tra l'altro è da notare che il Partito Democratico abbia difficoltà anche a considerare troppo a sinistra persino il gruppo dei socialisti europei, ha proposto di farci un gruppo a parte, eccetera. Comunque, e soprattutto sul fatto di fare le stesse cose, e come la raccontano, come la declinano, ma la politica economica, chiunque vinca di questi due schieramenti, non cambia. In Italia non è cambiata negli ultimi 20 anni, è stata una politica fatta di tagli, di impoverimenti e tra l'altro di aumenti di tasse, per quanto se ne proclamasse la necessità di ridurle, insomma. Cioè, questo è il tipo di cosa. Renzi, sfruttando il fatto che la stampa mainstream lo appoggia, comunque ha fatto la solita la sparata, come fece quella di Berlusconi quando propose l'abolizione dell'ICI. All'epoca l'ICI fruttava alle casse dello Stato 2 miliardi di euro l'anno, adesso l'IMU più la TASI più le cose ne fruttano 11 miliardi.
Si ha in qualche modo, scusa, la sensazione di avere di fronte un'ideologia di carattere smaccatamente liberista che impone la proposta di riduzione secca della pressione fiscale. In realtà siamo di fronte a un fenomeno di tipo completamente diverso, ossia l'impoverimento delle classi meno abbienti, ossia i tagli a danno dei servizi, a danno di quello che serve un po' a tutti, no? Però poi lo spostamento di ingenti risorse drenate comunque con la pressione fiscale verso altro. A me vengono in mente ovviamente le grandi opere inutili, ma immagino che l'elenco sia più lungo.
Ma infatti il problema è questo, non è neanche un'idea liberista. Il liberismo prevede che lo Stato sia assente quasi del tutto dall'economia, si occupi di due o tre cose fondamentali, l'esercito, la giustizia, l'ordine pubblico, e il resto lo lascia libera cosa dei perti. Qui siamo in presenza invece di uno Stato che rimane interventista in economia, perché tutti questi governi sono clientelari, cioè hanno necessità di sistemare i propri clientes nei vari posti di potere, e contemporaneamente per questo ha bisogno di un forte gettito fiscale, e contemporaneamente però è liberista nell'economia privata e pubblica quando si tratta di contratti di lavoro dipendenti pubblici, nel senso che è contro qualsiasi tipo di garanzia da parte dei lavoratori. Questo è il tipo di mostro a tre teste che ha partorito questa mentalità, e l'ha partorita, ripeto, indipendentemente dal fatto che governino gli uni o gli altri, cioè quale che sia la testa di legno di turno, l'ideologia è questa. Sullo specifico, la riduzione delle tasse è una delle tante cavolate dette. I governi non parlano in conferenza stampa, perlomeno i governi non dovrebbero parlare con degli atti che sono decreti, documenti, eccetera. Nel documento economico e finanziario del governo Renzi, presentato il 10 aprile scorso, sono previsti per il prossimo quinquiennio, cioè da qui al 2019, aumenti di tasse per 100 miliardi, che lì fanno tutti i parametri, danno le varie voci di bilancio, sono previsti aumenti di tasse per 100 miliardi, che lui in conferenza stampa va a raccontare che ne riducono per 50, è evidentemente una battuta da conferenza stampa. La cosa preoccupante è che nessuno dei tanti giornalisti economici presenti ha alzato il dito e gli ha detto: scusi, ma se nel DEF avete previsto 100 miliardi di aumento, da qui come pensate di cos'è? Ma il problema che hanno, il motivo per cui anche ha tirato fuori il discorso della TASI, aboliremo la TASI, l'IMU sulla prima casa, di fatto già l'hanno abolita, nel senso che dall'anno prossimo ci sarà la local tax che sostituirà queste due tasse, è l'ennesima presa in giro, così come aboliamo l'ICI ci mettiamo l'IMU, non cambia nulla, il senso è lo stesso. L'anno prossimo ci sarà la local tax, l'anno prossimo il successivo, perché di fatto già sono abolite. Ma c'è un elemento ancora maggiore, cioè stanno facendo la riforma del catasto, c'è la delega per la riforma del catasto, hanno fatto le proiezioni sui nuovi estimi, il valore catastale delle abitazioni è molto più basso del valore commerciale, del valore reale, in alcuni casi per le vecchie abitazioni sono differenze nell'ordine di 100 volte, sono elevatissimi. L'IMU, la TASI vengono calcolati sul valore catastale. Che hanno fatto? Nel momento in cui hanno messo la delega fiscale, hanno detto: vabbè, si fa così, però è invarianza di gettito, cioè ti adesso paghi qualche invarianza di gettito complessivo, no? Per cui dici: c'è quello che paga pochissimo per un appartamento magari al centro di Roma o di Torino, perché sono appartamenti vecchi, quindi hanno un estimo catastale mai rivalutato dei tempi di quando furono costruiti, quindi le cose valgono commercialmente secondo il catasto poche migliaia di euro, e quindi uno le tasse le paga su quelle, e quelli magari della periferia un po' più moderni costruiti una ventina d'anni fa che ne valgono 100.000 magari, per cui uno le paga su 100.000, dice: facciamo il riequilibrio complessivo. Che cosa succede però? Che tutte queste imposte hanno una forte componente locale, e in alcuni paesi c'è una differenza notevole, cioè non è che è sempre un problema di riequilibrio all'interno del comune, è un problema di riequilibrio a livello nazionale. Il valore complessivo, la stima che è stata fatta, è grosso modo di 6-7 volte in più quello che è stimato oggi al catasto, il che vuol dire che dovrebbero ridurre le tasse del 6-7%, solo che magari le possono, per ridurle a Milano, le devono aumentare a Napoli, perché non è omogenea su tutto il territorio nazionale la distribuzione delle rivalutazioni catastali, e in una situazione del genere probabilmente questi faranno quello che si è sempre fatto in Italia, cioè se ne fischieranno dell'invarianza di gettito, aumenteranno le rendite catastali, quindi uno andrà a pagare una cifra tra il 6 e il 10% in più di quello che pagava prima, e i soldi che arriveranno in più li utilizzeranno per finanziare qualche altra cosa, dicendo che hanno ridotto il gettito fiscale, perché quei soldi lì è stata la rivoluzione catastale, non hanno aumentato l'aliquota né dell'IRPEF né della TASI, anzi possono anche permettersi di ridurre di qualche decimo di punto, perché ovviamente gli entrano molti più soldi. La partita che stanno giocando è questa, è una partita che probabilmente le persone come al solito verranno confuse con la solita cosa, c'è la local tax, no, la colpa è del comune, no, ma io non c'ho i soldi, eccetera, eccetera, e faranno un'operazione del genere. Da adesso alla fine dell'anno, se non trovano 16 miliardi e 8 di riduzione di spesa, dovranno aumentare l'IVA di altri punti percentuali. l'IVA quando aumenta penalizza quelli che non hanno una lira, perché chi ha i soldi, le imposte, c'è una differenza tra le imposte dirette, cioè le imposte che vengono pagate sul reddito come l'IRPEF, quelli che vengono sono oltre che più che progressive, per cui più hai più paghi, sono in funzione appunto progressiva, in funzione del reddito. L'IVA e le imposte indirette, cioè quelle che si pagano sui consumi, come anche le accise sui carburanti, sono regressive, cioè chi meno ha più paga, perché se io guadagno 10.000 euro al mese non spendo 10.000 euro, ne spenderò 5.000, quindi se mi aumentano quelle tasse, mi aumentano di 2 punti l'IVA, io la pagherò soltanto sulla metà del mio reddito, quindi a me è come se mi aumentasse l'1% le tasse. Se io invece guadagno 1.000 euro al mese, spendo tutti i 1.000 euro, mi aumentano di 2 punti l'IVA, io li pago su tutti i miei redditi, cioè su tutto quello che spendo, perché non riesco a risparmiare nulla. Questa differenza fa sì che le imposte dirette siano regressive. Tutta l'imposizione fiscale in Italia da anni a questa parte si è spostata dalle imposte dirette, cioè quelle sui redditi, che tendono tra l'altro a colpire i grandi patrimoni un po' più che non le imposte dirette, alle imposte indirette, che invece tendono a colpire la maggior parte della popolazione. Una dell'altra delle promesse fiscali è quella della rimodulazione delle aliquote. Quando viene fatta sempre in basso per i redditi più alti, perché gli costa di meno, i poveri sono molti di più, per cui se aumento dell'1% l'aliquota più bassa prendo molti più soldi che se riduco dell'1% quella più alta, e posso parlare di aver fatto la rimodulazione delle aliquote. E questo è l'altro tipo di effetto che farà. Alla fine della fiera, tanto per essere chiari, sicuramente aumenteranno le tasse per tutti dei 100-150 miliardi, e la stampa la venderà come una riduzione, perché alcune categorie particolari contribuenti, segnatamente i più ricchi, pagheranno meno tasse. Questo è più o meno il discorso. Teniamo presente che da quando Berlusconi propose di ridurre l'ICI è aumentata di 6 volte, adesso sarà più o meno la stessa cosa con l'IMU e la TACI.
Beh, direi che è decisamente chiarissimo, non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro. Ma torniamo all'articolo dal quale abbiamo preso un po' le mosse per esprimere alcuni commenti. Come dicevamo prima, Dario Di Vico dice: le socialdemocrazie europee non sono state in grado di dire né fare nulla di fronte alla crisi greca, lasciando di fatto campo libero alle politiche di riproposizione secca, feroce, durissima del memorandum che è stato proposto al governo Tsipras, e che il governo Tsipras ha accettato, accettando di fatto una colonizzazione del proprio paese ancora più dura di quella che avevano accettato i governi di centrodestra. Verrebbe quasi da pensare che servisse davvero un governo di sinistra per realizzare quello che ormai il logoratissimo governo Samaras, il governo di Nea Democrazia, non era più in grado di realizzabile. Molti osservatori, di fronte alla scelta fatta lo scorso anno, proprio in settembre, di Samaras di anticipare l'elezione del Presidente della Repubblica, non arrivare a farla e quindi fare scattare il dettato costituzionale che in Grecia prevede che in caso di mancata elezione del Presidente della Repubblica si arrivi a elezioni anticipate, era legata, a secondo gli osservatori, in buona parte al fatto che il governo Samaras non se la sentiva di arrivare a primavera estate di quest'anno, dovendo affrontare la richiesta di un nuovo memorandum e le piazze presumibilmente scatenate dei greci. Arriviamo alla elezione significativa del governo, del nuovo governo di sinistra, delle elezioni che hanno garantito una maggioranza non assoluta, al punto che alla fine c'è stata la scelta di allearsi con la destra anti-europeista ed anti-immigrazione rappresentata da Anel, e al lungo braccio di ferro che ha caratterizzato questi mesi, con, come dire, la drammatizzazione della scelta a cui abbiamo assistito: da un lato la formulazione, il referendum e l'affermarsi con il 61% del no all'accordo, e una settimana dopo la sottoscrizione di un accordo al cui confronto quello bocciato col referendum erano acqua di rose, quasi come dire una sorta di forca caudina imposta ad una sinistra che comunque, come scriveva qualcuno, non ha mai avuto il piano B, non ha mai avuto un piano per affrontare il possibile default, non ha mai avuto un piano per affrontare la possibile fuoriuscita dell'euro, forse perché culturalmente incapace di pensare una risposta al di fuori dell'ambito statuale, così come si è venuto dando nel corso del Novecento. Questa lunga premessa per arrivare a formulare appunto una domanda sul dato che in qualche modo si intreccia con quello economico, ma non è soltanto economico, rispetto a quanto è accaduto nelle ultime settimane nel paese, anche rispetto al mancato appoggio da parte delle socialdemocrazie nei confronti del governo di Alexis Tsipras.
Ma le socialdemocrazie, avevamo detto, insomma, si sono comportate come né più né meno come gli altri, cioè non c'è stata una differenza politica a livello europeo, c'è stata una differenza più tra interessi statuali che non tra interessi, tra idee concettuali, insomma, per cui l'Italia e la Francia avevano interesse che la Grecia non fallisse, la Germania se ne creava qualche problema in meno, qualche altro Stato forse pensava di guadagnare qualcosa in più, per cui c'è stata, indipendentemente appunto da una visione di tipo ideale, una visione proprio di tipo dell'interesse spicciolo ed immediato del proprio paese. Invece, rispetto alla questione della Grecia, una riflessione va fatta. Innanzitutto, capiamoci, la proposta che avevano rifiutato prima del referendum è sostanzialmente diversa da quella approvata dopo, ma non per i contenuti di due o tre misure simili che tra l'altro sono state approvate prima dell'incontro con l'Unione Europea e dopo il referendum. Se vi ricordate, 8 miliardi di misure economiche erano già state approvate prima che Tsipras andasse a fare le trattative con l'Unione Europea per ottenere la tranche di finanziamenti. La differenza sostanziale però è che mentre prima del referendum, nella prima parte, diciamo, del 5 mesi di colloqui con Varoufakis a fare da istrione, insomma, degli incontri europei, si parlava di 7-8 miliardi di finanziamenti, adesso si parla di 80 miliardi. Cioè si modifica parecchio di scala l'ammontare dei finanziamenti. I 7 miliardi gliel'hanno dati di corsa perché sennò la Grecia, indipendentemente dalle riforme e dalle scelte del Consiglio Europeo, sarebbe andata in default, perché se non ridava subito i soldi al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE sarebbe fallita. C'è uno spostamento di crediti dal Fondo Monetario Internazionale all'Unione Europea, dalla BCE all'Unione Europea. Questa cosa qui però ha comportato, al di là appunto di riforme spicciole, perché il discorso della pensione, tanto per essere chiari, mandano in pensione a 67 anni, però la legge di riforma già approvata prevedeva che scattasse nel 2035, hanno votato una modifica per cui si andrà in pensione a 67 anni nel 2022, hanno anticipato di 13 anni il limite del coso, che per carità abbiamo visto con la Fornero che ci ha massacrato. Però non è una di quelle cose, cioè il massacro vero c'è quando tu decidi che la previdenza deve avere degli equilibri particolari, così come altre misure, per carità, sempre gravose, ma non sono tanto, cioè la riforma dell'istituto di statistica piuttosto che non quella del processo civile, al di là di tutto non credo che abbiano un gigantesco impatto sociale. Il problema vero è il ritorno della troica, che però in questo caso ha potere di interdizione preventiva su tutti gli atti governativi e parlamentari compiuti, il che significa che tu hai dato in mano a un gruppo di tecnocrati qualsiasi decisione politica di qualsiasi tipo, perché teniamo presente che pure decidere che l'oliva greca è una DOP è una decisione politica, perché dice tu limiti la concorrenza. La cosa dell'Unione Europea per cui adesso si deve utilizzare il latte in polvere per fare i formaggi DOP, quello vuol dire che tu qualsiasi disciplinare della DOP, siccome l'Unione Europea ti ha detto che lo devi poter usare, tu lo annulli, cioè capito, su qualsiasi cosa, la riforma della scuola, tu ti può dire che è lesiva della concorrenza o qualsiasi altra, diventa una forma di colonizzazione che tra l'altro pesa per generazioni future, perché capiamoci, se la Grecia non riusciva a ridare nei prossimi 70 anni 330 miliardi di euro, come si può pensare che ridà 410 miliardi, perché se gliene presti 80 vuol dire che ti aspetti che ti rientri, no? Evidentemente gli vengono dati dei soldi più o meno a fondo perduto, tanto per essere chiari, perché lo sanno, perché l'ha anche scritto il Fondo Monetario Internazionale, che non è sostenibile il debito greco, perché anche nel memorandum finale hanno parlato di una possibile ristrutturazione, eccetera. Gli vengono forniti però, e di fatto verosimilmente per i prossimi 3 o 4 anni verranno lasciati respirare in termini di pagamento degli interessi del debito, cioè da adesso alla fine dell'anno i greci avrebbero dovuto dare 13 miliardi, 7 li hanno dati e devono darne altri, da questi fondi attingeranno per pagare quelli, cioè queste sono partite di giro, sono soldi che nominalmente vanno in Grecia ma in realtà rientrano immediatamente nei forzieri delle varie istituzioni internazionali. Il problema politico è che di fatto tu hai reso coloniale un paese, cioè tu sei ritornato al colonialismo, così come quando c'erano le colonie in Africa e i governi locali erano espressione semplicemente del potere centrale che aveva un suo governo che doveva approvare quello che veniva deciso a Londra quando per le colonie inglesi, a Parigi per le colonie francesi e così via. E così è la stessa identica cosa, con la differenza ulteriore e peggiorativa rispetto a prima, che mentre prima i governi di quei paesi si sapeva chi fossero, questi invece sono tecnocrati ignoti e che si muovono secondo proprie mire e interessi personali. E quella è la cosa ancora più allucinante, perché di chi poi siano le persone che effettivamente decidono chi sono i componenti della troica, che cosa fanno, qual è il tipo di cosa, è una di quelle cose su cui non c'è nessun tipo di dibattito pubblico, e purtroppo questa è la situazione. Quando tra 60 anni non ci sarà più uno dei greci che ha visto questa cosa, nel senso che quelli che hanno 18 anni adesso e ce ne avranno 78 all'epoca e non hanno votato, e non hanno per cui neanche quelle responsabilità che vengono attribuite a chi va a votare, motivo di più per non andarci, per quanto per come lo diciamo noi, e evidentemente è una cosa, si troveranno con una situazione coloniale, senza sapere assolutamente, senza poter decidere nulla, vorranno decidere, che ne so, di una cosa o dell'altra in un'ottica più o meno democratica, non lo potranno fare. E questo è il dato più allucinante di tutta questa situazione, secondo me è quello che si è colto di meno, perché il problema non è soltanto la presenza della droga, che faceva, o del fatto che invece di farli negli alberghi come faceva prima, gli incontri si facciano in sedi istituzionali. Il problema di fondo è che il governo greco ha deciso che la droga deve mettere il visto su qualsiasi atto preventivo, cioè vuol dire che non è che dici tu fai una cosa, però te la dici attenzione, questo ci spendi troppi soldi, troppi correttivi, no, ti può dire prima sì questo lo puoi fare, no questo non lo puoi fare, e questo è un livello allucinante, e su questo secondo me, che è stato quello meno rilevato di tutte queste cose, è il problema vero di questa situazione. Per questo gli hanno dato addirittura più soldi di quanti ne sarebbero serviti, cioè da qui al 2019 la Grecia aveva debiti da pagare per 73 miliardi, che tu gliene dai 82 oggi nel 2015 è un non senso, cioè che gli dai molti più soldi quando già sono falliti, sì, perché così te li leghi mano e piedi, come quando, perché è come un meccanismo usuraio, quando vai dall'usuraio tende a prestarti più soldi perché sa che con gli interessi ti si mangia, ti prende tutto, per cui ti conviene farti un prestito che a quel punto non potrai più restituire, perché così ti prende la vita. E la logica è questa, è una logica da usuraio quella che è stata applicata nei confronti della Grecia.
Benissimo, noi ti ringraziamo come sempre per l'estrema precisione con la quale ceselli queste notizie non sempre facili da decodificare. Alla prossima, Francesco.
Alla prossima, Mario. Ciao a tutti e a tutti.